Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. È tornato con noi Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti.
Giacomo, di fronte all'avanzata dei russi a Kharkov, l'Occidente sembra impazzito. Insomma, hanno cominciato a utilizzare una retorica sempre più violenta, hanno dato agli ucraini palesemente mandato per colpire i russi all'interno del loro territorio e oramai nessuno si fa scrupolo nell'ipotizzare anche lo scoppio di una guerra diretta tra Russia e NATO, ecco, senza più utilizzare il paravento dell'Ucraina. Siamo davvero, secondo te, a un passo dal conflitto globale?
Beh, la situazione è sicuramente estremamente pericolosa perché vediamo che, insomma, io ho l'impressione che la NATO nel suo complesso e gli Stati Uniti in particolar modo abbiano posto una premessa. Questa guerra non può essere persa, punto. Se questa guerra non può essere persa, tutto è legittimo pur di vincerla, pur di ottenere il risultato. E dal momento che la situazione sul campo di battaglia volge verso il peggio, assistiamo a questa continua escalation, che per la verità non comincia da oggi. Noi abbiamo visto i primi giorni della guerra, nel 2022, febbraio 2022, la consegna degli Stinger, poi dei Javelin, poi degli HIMARS, poi si è arrivati, ai carri armati, si è arrivati ai Patriot, che sono sistemi antimissilistici, adesso gli F-16 e chissà cos'altro, i Storm Shadow, gli Scalp. Gli ATACMS, che sono missili a lungo raggio che attualmente i paesi europei e gli Stati Uniti avrebbero deciso di concedere agli ucraini la possibilità di utilizzarli contro il territorio russo, attacchi in profondità del territorio russo. Questa è un'ulteriore escalation, ma secondo me il dato più preoccupante sono i due attacchi contro le strutture radar russe, che non sono dei semplici radar, sono delle apparecchiature di allerta precoce, cioè tutto l'ombrello missilistico russo, l'ombrello nucleare russo, quindi la difesa del paese, si basa su queste strutture che sono estremamente delicate, sono una decina, disseminate in varie parti del territorio russo e consentono alla leadership, al governo di Mosca, di ottenere informazioni a tempo debito circa l'imminenza di circa un attacco nucleare contro il territorio della Federazione Russa. Diciamo che l'equilibrio strategico, l'equilibrio del terrore che si era stabilito durante la guerra fredda poggiava su questo presupposto. Entrambi la possibilità di essere colpiti ha fatto sì che lo scontro aperto tra le due principali forze non degenerasse mai, fondamentalmente. Se vengono compromesse le capacità russe di vedere, se la Russia viene accecata, quindi la leadership del Cremlino viene impossibilitata a sapere per tempo, ad essere informata di un attacco potenzialmente devastante, decapitante, come si dice nel gergo militare, contro il proprio paese, si fa un passo molto, molto consistente verso un'escalation che è potenzialmente distruttiva. Noi sappiamo che la dottrina nucleare russa prevede che la messa fuori uso di questi sistemi contempli già di per sé un attacco simmetrico, proporzionale contro il paese aggressore. Quindi la dottrina nucleare non è un caso che siano pubbliche, perché sono uno strumento di deterrenza. Vengono rese pubbliche perché i potenziali nemici o avversari abbiano contezza di cosa rischiano qualora decidano di compiere un certo genere di azioni. Quindi è fondamentale questo aspetto. Ma noi già dal 2023, mi ricordo un articolo, mi sembra, del New York Times, no, del Washington Post, dell'estate circa un anno fa più o meno. Si titolava: l'amministrazione Biden manifesta una crescente propensione per varcare le linee rosse del Cremlino. Cioè, questo atteggiamento, secondo me, il Washington Post fotografava perfettamente il tipo di ragionamento la logica che domina all'interno di questi centri decisionali, che sono legati a un modus, a una forma mentis che li porta a valutare i costi e i benefici. Che anche il rapporto famoso della Rand Corporation del 2019, quello Overextending Russia, si basava proprio su questo, cioè far pagare la Russia il maggior prezzo possibile per portare avanti le proprie politiche, diciamo, di potenza. Quindi Quindi se si ragiona in termini di costi-benefici e si sale continuamente nella scala dell'escalation, il discorso è molto semplice. Si va a vedere, si ritiene che i russi siano pavidi, non agiscono, non prendono delle adeguate contromisure rispetto alle provocazioni che vengono effettuate nei loro confronti. Questo significa che sono deboli, sono pavidi e hanno conclamatamente paura dell'avversario. Visto che la situazione sul campo di battaglia volge verso il peggio, dobbiamo giocare il tutto per tutto per spaventarli, per incutere nella leadership russa timore, e questo dovrebbe costringere il governo russo Putin a sedersi al tavolo delle trattative ad una posizione di debolezza. Secondo me questo è il nodo cruciale. Il punto è che mettendo seriamente a rischio la sicurezza nucleare della Russia, si arriva a un punto di minaccia, l'entità della minaccia comincia a configurarsi in tutta la sua enormità agli occhi della leadership del Cremlino, la quale potrebbe essere persuasa ad adottare contromisure, questa volta veramente devastanti. Cioè, se Putin e i suoi collaboratori giudicano che la minaccia che sta ponendo in essere la NATO, con la presa, prendendo di mira queste strutture radar per un verso e minacciando l'intervento dei contingenti occidentali al di fuori della cornice della NATO, questo è significativo. Cioè, ci sono i polacchi che danno disponibilità di inviare le proprie truppe, gli estoni che fanno la stessa cosa, i lettoni, i lituani, chissà chi altro, i francesi sembrerebbe. Insomma, qui l'entità della minaccia cresce a dismisura, e quale sarebbe l'elemento, diciamo, lo strumento migliore che i russi potrebbero impiegare per manifestare la serietà dei propri intendimenti? Un politologo russo che si chiama Sergei Karaganov, che è molto influente, molto anche intelligente, tempo fa propose e disse che era una soluzione da tenere in considerazione l'impiego di un'arma nucleare tattica in Ucraina, perché a suo avviso era evidente che gli occidentali non prendessero minimamente in considerazione le esigenze della Russia e anche i richiami alla moderazione della Russia. Cioè, se la Russia non viene creduta, non viene, virgolette, temuta, questi sono in grado di portare l'escalation a livelli inaccettabili. Questo è il ragionamento di Karaganov. L'unico modo per fargli capire l'antifona è quello di utilizzare un'arma nucleare tattica, non magari direttamente sul territorio, farlo esplodere a una certa altezza da terra, che produce danni tutto sommato, per quanto possibile, contenibili, ma allo stesso effetto, cioè produce l'effetto di rendere edotte le controparti della serietà, per l'appunto, delle posizioni russe. Questo è quello che rischiamo dal mio punto di vista. L'altra cosa che rischiamo è che la Russia mobiliti sia. Ci sono notizie secondo cui, grazie alle mobilitazioni che sono state ordinate nel corso dei mesi precedenti, la Russia avrebbe ormai truppe pronte da inviare in Ucraina nella misura di circa 500.000. Qualora i russi dovessero ritenere credibili le minacce degli occidentali di inviare truppe, 100.000 polacchi, 100.000 estoni, 100.000 francesi in territorio ucraino, probabilmente potrebbe ordinare la mobilitazione di 2-3 milioni di soldati, quindi predisporre l'addestramento di questa entità di forze armate. Insomma, siamo a un tornante, dal mio punto di vista, decisivo, in cui l'Occidente sta gettando il tutto per tutto sul piatto della bilancia. Perché poi c'è anche da dire un'altra cosa. Tempo fa un pilota russo chiese direttamente a Putin, in margine di una conferenza stampa, come si sarebbe comportata la leadership russa nel caso in cui, come era stato minacciato dagli occidentali, degli aerei, degli F-16 da fornire all'Ucraina sarebbero decollati dal territorio polacco, per esempio, quindi un paese della NATO. E Putin disse: beh, in quel caso è legittimo prendere di mira l'aeroporto da cui decollano. Le dottrine militari di tutti i paesi dicono questo, anche se si tratta di un attacco contro il territorio della NATO. Nel caso in cui dovesse verificarsi un episodio di questo genere, quindi dovessero essere prese di mira strutture militari impiegate da paesi della NATO in Ucraina, come reagirebbe la NATO? Può fare due cose: o veramente a quel punto tiene fede all'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, quindi che vincola tutti i paesi membri dell'alleanza a intervenire in soccorso del paese del singolo membro aggredito, e quindi un passaggio decisivo, oppure si astengono. Ma a quel punto si astengono per paura, perché c'è una bella differenza tra pronunciare minacce seduti dietro una scrivania, o magari al di là dell'Atlantico, e poi invece passare proprio i dati di fatto e quindi inviare soldati che rischiano di morire, e quindi bisogna essere anche preparati alla reazione delle opinioni pubbliche nel vedere decine, centinaia, migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di bare da morto con la bandiera statunitense o francese o inglese o italiana nei propri paesi. Quindi a quel punto cosa ne sarebbe della NATO? Noi vediamo bene che questo rivela l'entità, l'importanza, la rilevanza che gli Stati Uniti attribuiscono a questo conflitto. Cioè, la loro scommessa di riuscire a sconfiggere la Russia era data dagli stessi decisori occidentali come vincente e ci hanno giocato tutto su questa scommessa, hanno giocato la propria reputazione, la propria credibilità. E quindi vedere che questa scommessa si sta rivelando fallimentare, perdente, ha tutta una serie di contraccolpi, non soltanto sul piano interno per la loro singola, personale carriera, ma anche per l'immagine, la deterrenza e la capacità di condizionamento che l'Occidente riesce a esercitare sul resto del mondo. Se l'Occidente dovesse essere sconfitto in Ucraina, la sua deterrenza, la sua influenza, non dico che crollerebbe, ma subirebbe un netto ridimensionamento. E questo dal punto di vista, in primo luogo, dei decisori neoconservatori, purtroppo incistati negli apparati dominanti statunitensi, credo sia la logica dominante.
Sì, mi pare molto verosimile questa tua ricostruzione, anche con riferimento, ne parlavamo proprio nei giorni scorsi, al fatto che questa guerra è certamente una guerra esistenziale per la Russia, ma è una guerra esistenziale anche per l'Unione Europea, cioè non per l'Europa, per la sovrastruttura di questa Unione Europea non legittimata sul piano democratico, che esercita un potere violento solo perché di fatto incontrastata, ma nel momento in cui dovesse rendersi conto che nel continente c'è un'altra potenza in grado di proporre un meccanismo, un metodo, un'alternativa, questi signori finirebbero con il franare su se stessi, ne sono consapevoli. Infatti sono loro, Giacomo, che spingono per la guerra a tutti i costi, non il popolo, i francesi, italiano, tedesco, che non ne vogliono sapere, ma sono proprio questi personaggi senza consenso popolare che vivono di minacce, di ricatti. Sono una mega cosca di mafia, se nessuno ha più paura del padrino, evidentemente quello non esercita più un potere, mi pare abbastanza evidente. Senti, Giacomo, sul piano tecnico, secondo te, è possibile che l'Occidente riesca a mettere fuori gioco la capacità di risposta russa con un first strike? Cioè, facciamo l'esempio che decidano a un certo punto di colpirla da tutti gli angoli possibili con una serie di testate strategiche nucleari. Secondo te riuscirebbero a distruggerla in un colpo solo, impedendo una capacità di reazione, coordinando attacchi dai Baltici, dall'Asia, dall'Ucraina, no, dalla Polonia? Non ce la farebbero comunque, secondo te?
No, perché la Russia ha decine di sottomarini nucleari in navigazione negli oceani e quindi non si sa di preciso dove sono. E ha dei missili ipersonici, non mi ricordo se sono i Poseidon, esatto, sono i Poseidon che sono siluri, cioè sono, scusate, missili ipersonici che sono lanciabili da sottomarini e quindi essendo ipersonici non sono praticamente intercettabili. Questo lo sanno gli statunitensi, lo sanno tutti. E quindi c'è grossa. Dal mio punto di vista, il ragionamento statunitense non arriva fino all'impiego dell'arma atomica, arriva fino, cioè ritengono di poter continuare secondo questa logica dell'escalation a portare la Russia a cedere un minuto prima che si arrivi all'utilizzo dell'arma atomica, fondamentalmente. Cioè il fatto di vederla, abbiamo questi attacchi contro i radar hanno un significato ben preciso. Cioè noi siamo in grado di colpire le vostre strutture sensibili, lo possiamo fare, quindi sappiatelo e questo dovrebbe, questa consapevolezza che vi abbiamo dato dovrebbe essere presa con la dovuta serietà dalla leadership del Cremlino. Io per esempio credo che in questa pagliacciata vera e propria che si dovrà tenere a Ginevra fra pochi giorni, non è tanto una conferenza di pace, sarà un ultimatum. Saranno gli europei e gli statunitensi che sottopongono alla Russia un ultimatum. Quindi dice o la pace viene siglata a queste condizioni, che sono sicuramente condizioni penalizzanti per la Russia, figuriamoci, oppure sappiate che noi siamo in grado, per esempio, di replicare quello che abbiamo fatto con i vostri radar e quindi di minare la vostra capacità di risposta rapida. Sappiate che potete avere un attacco first strike decapitante sul vostro territorio nazionale. Il problema è che, secondo me, questo è quello che dicono, ma sanno benissimo quello che dicevo prima, cioè che ci sono decine di sottomarini nucleari russi in navigazione nelle acque di tutto il mondo. Quindi tenere di potersi rimanere immuni a queste ritorsioni è pura follia. Chi viene a saperlo sono loro. Mi pare interessante da questo punto di vista che una posizione discordante rispetto a questa deriva sia stata assunta da un personaggio chiave all'interno dell'amministrazione Biden come Jake Sullivan, che si è espresso in termini, diciamo, disallineati rispetto allo stesso presidente Biden in questo senso. Segno che c'è qualche frattura anche all'interno della stessa amministrazione Biden, degli apparati dominanti statunitensi. Quindi, del resto, va tenuto in considerazione che la Russia è un territorio molto ampio e ha un numero di paesi confinanti enorme, quindi con i quali non ha sempre rapporti, diciamo così, fraterni. E quindi, insomma, anche all'interno della stessa Russia ci sono dei potenziali quinte colonne del nemico. Quindi, insomma, è difficile tenere tutte queste apparecchiature sotto controllo e tenerle al sicuro. Gli Stati Uniti invece hanno due oceani che li proteggono, hanno due confini, uno sostanzialmente, perché il Canada potremmo dire che è una propaggine degli Stati Uniti, allineato in tutto e per tutto con gli Stati Uniti. Il confine messicano è più problematico, ma sono problemi di altra natura. Il Messico non è un paese ostile nei confronti degli Stati Uniti, non è un paese che da un giorno all'altro potrebbe ospitare basi militari russe o cinesi sul proprio territorio che montino testate nucleari puntate contro gli Stati Uniti. Quindi, naturalmente, questa deformità, diciamo, di caratteristiche geopolitiche tra gli Stati Uniti e la Russia, rende la Russia più vulnerabile, indubbiamente, degli Stati Uniti. Però ritenere di poter sfuggire a una rappresaglia nucleare in caso di first strike contro la Russia, credo sia assolutamente al di fuori di ogni possibilità. Va riconosciuto che noi ci troviamo in una situazione storica che secondo me presenta non pochi punti di contatto con quella descritta dal storico Christopher Clark in un formidabile saggio intitolato in maniera, diciamo, più che azzeccata, I Sonnambuli. Era il saggio in cui si parlava di come si è arrivati alla Prima Guerra Mondiale e lui proprio sottolinea con dovizia di particolari come a quel macello, a quel disastro immane che portò al suicidio dell'Europa ci si arrivò per effetto di una strana concatenazione di sopravvalutazione dei propri mezzi, sottovalutazione dei mezzi altrui, del nemico, malinterpretazione delle intenzioni del nemico, insomma un groviglio di interpretazioni fallimentari e di scelte suicide hanno portato a quel risultato. A me pare che all'interno dell'Occidente stia prevalendo la mentalità di questi sonnambuli, gli stessi sonnambuli che hanno portato l'Europa alla Prima Guerra Mondiale. Spero di sbagliarmi, ma le scelte che stanno compiendo in questo momento mi porta a paragonarli ai loro antenati.
Ecco, intanto anche i tedeschi hanno autorizzato gli ucraini ad usare le loro armi sul territorio russo, questo anche sul piano simbolico, una scelta molto grave, diciamo, a 80 anni e più di distanza dall'operazione Barbarossa. Insomma, i tedeschi si rimettono di nuovo al fianco di squadracce naziste, quelle tipiche del battaglione Azov, dei banderisti ucraini per colpire la Russia. Insomma, questo mi sembra un segnale pure molto grave. Vista la realtà della situazione, Giacomo, cioè considerato che oramai nessuno può far finta che l'Ucraina sia solo un fantoccio, diciamo, nelle mani della NATO per provocare, diciamo, i russi, ecco, il bambino mandato a lanciare le pietre fino a quando il padrone di casa non esce con il fucile, ecco, insomma, però non è l'Ucraina che decide di andare a suonare il campanello, è chiarissimo qual è il ruolo meschino di questi figuri, e considerato che non la smetteranno, considerato anche che i russi non possono affrontare uno alla volta tutti, diciamo, i bravi mandati da Don Rodrigo, a questo punto forse non è meglio che una fine spaventosa che uno spavento senza fine. Cioè, dichiarano guerra agli Stati Uniti d'America, 6.000 bombe nucleari da una parte, 6.000 dall'altra, e come finisce, finisce. Cioè, questa che sembra l'ipotesi più assurda, allo Stato non è l'unica, la più razionale, a pensarci bene.
No, ma i rischi ci sono che vada a finire in questa maniera, indubbiamente. Il punto qual è? Il punto è che dal mio punto di vista credo che all'interno della classe dirigente russa prevalga ancora non so a questo punto se definirla speranza, convinzione o speranza, che in Occidente qualcosa si possa agitare, che comunque le classi dirigenti che attualmente sono al potere non siano minimamente rappresentative delle volontà e degli interessi delle rispettive popolazioni. E che un sussulto possa in qualche modo produrre dei risultati da questo punto di vista. Interessante notare quello che accade da questo punto di vista negli Stati Uniti. Io non sono un fan di Donald Trump, non lo sono mai stato e non credo che, come fanno molti, che sia l'uomo della salvezza. Noi italiani abbiamo sempre la tendenza a sperare che qualcuno dall'esterno arrivi e ci salvi, intervenga in nostro soccorso, ma non è mai stato così. Però è un dato di fatto che ci sono delle posizioni all'interno degli Stati Uniti, purtroppo minoritarie allo stato attuale, che ritengono, hanno molto timore di questa deriva che il paese sta prendendo e sono consapevoli dei rischi a cui si incorre e soprattutto sono molto ostili nei confronti di questi circoli neoconservatori che dalla fine degli anni Ottanta sono penetrate in tutti i gangli vitali dello Stato, purtroppo, e manovrano il Dipartimento di Stato, soprattutto, meno il Pentagono, ma molto il Dipartimento di Stato. E quindi c'è da sperare che ci siano, che questa si assista a un regolamento di conti che marginalizzi questi personaggi. Sono emblemizzati da Victoria Nuland, eccetera, ma non è la sola, anche Blinken ormai rientra a pieno titolo in questo ambito. Per esempio, è un dato interessante che la condanna di Trump arrivi proprio in questo momento, no? Trump è stato riconosciuto colpevole per 34 reati fiscali che li abbia commessi o no. Io non so, senza entrare nel merito della condanna, il tempismo, che è sempre molto interessante, no? Si sta cercando evidentemente di condizionare una campagna elettorale, come lo si era fatto peraltro già durante la prima amministrazione Trump con il carrozzone del Russiagate, no? È evidente quali sono le intenzioni. Il punto qual è? Il punto è che all'interno degli Stati Uniti ho informazioni abbastanza credibili al riguardo, che a differenza della prima amministrazione Trump, adesso, nel corso di questi anni, i collaboratori del magnate newyorkese abbiano costruito una rete di sostegno a Trump che è molto, molto resistente, molto estesa e soprattutto fa perno su alcuni nodi fondamentali che sono dati dai quadri intermedi delle forze armate e dalle burocrazie dei singoli stati federali. Noi abbiamo visto cosa è successo tempo fa quando ci fu quella diatriba, quel contenzioso tra il governo federale e lo stato del Texas in merito ai confini, no? E ci fu una diatriba e l'amministrazione Biden credeva di averla risolta, se non che 25 governatori si sono schierati al fianco del Texas contro il governo federale, in una fase in cui le vecchie fratture della guerra civile americana, che non sono mai state sanate, quelle cicatrici, stanno riemergendo. In una fase in cui, per esempio, sono 4-5 anni in cui l'esercito, le forze armate statunitensi nel loro complesso, mancano gli obiettivi di reclutamento che si erano prefissate. Questo perché? Perché una quota crescente oltre a una perdita della vocazione, cioè molti meno cittadini statunitensi provano interesse per la carriera militare. E questo è un dato fondamentale, tenuto conto che il bacino principale di reclutamento delle forze armate statunitensi sono gli stati del Sud, quelli che guarda caso sono legati a doppio filo a Trump e che guardano con estrema ostilità le zone costiere del paese che sono arricchite sull'onda della globalizzazione. E le altre motivazioni per cui le forze armate non riescono a raggiungere gli obiettivi di reclutamento è perché una quota esorbitante di giovani statunitensi sono affetti da diabete, hanno precedenti penali, scarsi livelli di istruzione, tossicodipendenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una situazione che non depone a favore di uno sforzo di questo genere. La mobilitazione generale della società statunitense verso lo sforzo bellico, secondo me, che molti hanno contemplato, non è sostenibile e credo che qualcosa del genere valga anche per noi, perché sì, diciamo che c'è una costante graduale escalation, ma io credo che nel momento in cui veramente si debba passare ai dati di fatto e quindi veramente ci si trovi di fronte alla possibilità di inviare truppe italiane, francesi, eccetera, sul campo di battaglia ucraino, io credo che qualcosa cambi. Ed è sintomatico da questo punto di vista il fatto che la stessa Italia sia collocata a fianco della Spagna in senso, in direzione contraria rispetto all'orientamento prevalente insieme all'Unione Europea, che è invece favorevole all'utilizzo di armi a lungo raggio in territorio russo. Quindi ci sono delle faglie anche all'interno della stessa Unione Europea. E non so fino a che punto, allo stesso Scholz di cui parlavi tu prima, ci sono segnali che sia stato un po' costretto, questa decisione l'abbia presa un po' torto collo, perché noi già abbiamo visto mesi fa, circa 2 mesi fa mi pare, che uscì quell'emblematico spezzone, quella registrazione in cui c'erano degli ufficiali delle forze armate tedesche che complottavano tra di loro per costringere o mettere un po' nell'angolo il cancelliere e spingerlo quindi ad autorizzare la fornitura di missili Taurus agli ucraini. Perché è noto che Scholz diceva: io non li posso concedere non per una mia semplice convinzione personale, ma perché i Taurus, per essere azionati, per essere messi in funzione, richiedono l'invio di personale tedesco sul campo di battaglia ucraino, e questo la mia Costituzione non me lo consente. Adesso vedremo se troveranno un inghippo, una scappatoia, come anche in Italia sono state trovate le scappatoie per legittimare l'intervento militare italiano in Jugoslavia nel 99 e in Libia nel 2011. Vedremo se faranno una cosa di questo genere. Però credo che questo continuo rilancio sia una strategia molto impiegata a poker, che consista sostanzialmente nel bluff. E la convinzione di tutti questi personaggi è che la Russia non vada realmente a vedere il bluff, perché se la Russia va a vedere il bluff, il re è nudo.
Ecco, ma infatti la cosa più normale da fare per la classe dirigente russa sarebbe quella adesso di chiudere i conti in Ucraina, perché è chiaro che fino ad oggi hanno cercato di mantenere la guerra dentro il confine di un'operazione militare speciale nelle regioni del Donbass, proprio per non dare modo all'Occidente di gridare, diciamo, al pericolo dell'imperialismo russo che avanza nelle zone dell'area ex sovietica. Ma considerato che qualunque cosa facciano, questi sono mostrificati lo stesso, se combattono poco, li aggrediscono, se dicono mezza parola, li presentano come dei pazzi. Forse la risposta, cioè, secondo me, Giacomo, i russi non conoscono bene il meccanismo della guerra psicologica tipico degli occidentali, cioè loro applicano agli altri i metodi che usano al loro interno, no? È una tendenza tipica dell'uomo, della società e dei gruppi, cioè loro promettono 10 e fanno tutto e 10 quel che promettono e non si rendono conto che la struttura di potere occidentale vive di suggestioni comunicative che diventano delle grandi egregore, cioè il potere dell'Occidente, come ogni potere malavitoso, è un potere di suggestione, e il potere di suggestione tu lo puoi sconfiggere non con i fatti, tu puoi vincere tutte le guerre del mondo, ma se tu non lo batti sul piano retorico, quelli non la smettono mai, cioè appena quelli ti minacciano uno, se tu vuoi fargli la guerra davvero, dopo un secondo gli devi dare 10 schiaffi, se no non la smettono. Cioè, quello che tu dici è vero, cioè loro evocano la possibilità della guerra totale contro la Russia per indurli a più miti consigli, no? Ma se loro accettano di giocare con le regole dell'Occidente, loro perderanno per forza, anche vincendo tutte le battaglie. Perché se loro dimostrano di farsi influenzare da questa retorica, loro hanno già perduto. Ecco, io mi auguro che qualcuno di loro capisca, diciamo, come funziona il dominio dell'Occidente sul mondo, che è un dominio prima che militare, prima che economico, è un dominio di metodo, tipico della guerra psicologica. Ecco, non so se sei d'accordo su questo passaggio.
Ma infatti credo che l'obiettivo prima era, cioè, cercare di far emergere gli interessi di ampi gruppi all'interno dell'Occidente, cercare per esempio di sottrarre un po' l'Europa al predominio statunitense. I russi ci sono dedicati anima e corpo a questo per decenni. E credo abbiano preso atto che ormai questo obiettivo non è raggiungibile. perché gli occidentali non c'è verso di staccarli. 50 anni di guerra fredda hanno avuto vari effetti. Uno è stato quello di colonizzare culturalmente gli europei, indurli ad amare, diciamo, a chiamare alleati quelli che invece occupano militarmente i territori europei. E soprattutto ha avuto un altro effetto, secondo me molto più pesante. Ha diseducato le classi dirigenti e anche le popolazioni dell'Europa al pensiero strategico. Io quando vedo personaggi come Macron agitarsi in questa maniera, invece guarda caso, personaggi come Orban non appartengono a questo gruppo, perché Orban ci sa ragionare secondo una logica strategica, essendo al di là della cortina, avendo vissuto per molto tempo al di là della cortina in rapporti conflittuali con l'Unione Sovietica. Questo è un dato interessante. Invece l'essere stati sotto l'ombrello statunitense per tutto dal 1945 in poi ha indotto le classi dirigenti occidentali a ritenere che fosse superfluo preoccuparsi di questioni strategiche, perché tanto c'erano gli americani. E adesso che invece occorrerebbe più che mai pensare alla nostra sicurezza, al nostro sviluppo, ai nostri interessi, e prendere atto che i nostri obiettivi, i nostri interessi sono inconciliabili con quelli che gli statunitensi stanno portando avanti, noi invece vediamo un'Unione Europea più appiattita che mai. Quindi credo che questo i russi lo abbiano capito. E infatti il loro interlocutore non siano più gli occidentali. Loro questa guerra puntano a vincerla in Ucraina e la stanno vincendo sul campo di battaglia. E questo forse è diciamo, un'incognita che potrebbe tornare molto vantaggiosa per i russi. Perché
A quanto ne so, a quanto
si vede sul campo di battaglia le cose stanno peggiorando di giorno in giorno per gli ucraini e potrebbe al punto che potrebbe verificarsi una rotta nell'arco di da un giorno all'altro, veramente. Se dovessero in alcuni fronti, chiaramente. Ma se dovesse verificarsi un collasso in un settore importante, in quelle fasi la reazione a catena è sempre dietro l'angolo e quindi un cedimento strutturale di tutta l'architettura militare ucraina potrebbe a quel punto emergere. E in un momento del genere, probabilmente tutto il ragionamento, il filo del ragionamento occidentale che si basa sul fatto che l'Ucraina riesca a resistere almeno un po', ancora qualche mese, verrebbe meno. Io credo che questo spieghi anche il fatto che Putin abbia sottolineato in tutte le sue recenti e recentissime interviste il fatto che Zelensky non è più legittimo presidente ucraino. E che la Costituzione ucraina preveda che sia lo speaker della Verkhovna Rada il legittimo, la più alta carica istituzionale del paese. Quindi, questo mi pare che sia un tentativo di mandare un segnale alla controparte ucraina, cioè la Russia è pronta a trattare, non con Zelensky, chiaramente. Perché Zelensky ormai è legato a doppio filo a quegli ambienti. Se dovesse emergere una cordata che si è disposta a trattare, la Russia è prontissima. Quindi possono accadere diverse cose. Può accadere, per esempio, che qualcuno a Zelensky si faccia letteralmente la pelle. Questo non è da escludere, c'è questa possibilità. Oppure, come dicevo prima, potrebbe verificarsi un collasso del fronte e a quel punto ci potrebbero essere dei rivolgimenti, dei regolamenti di conti interni al governo stesso e potrebbero culminare con la presa del potere di personaggi che non sono così manovrabili come lo è risultato Zelensky, per esempio. Quindi questo un po' credo sia la speranza dei russi, il disegno dei russi. E quanto al tu, il discorso che facevi tu sulla guerra psicologica, credo che la Russia non guardi più, ormai abbia rinunciato ad avere rapporti costruttivi con questa parte di mondo, con l'Occidente collettivo nel suo complesso. La Russia sta guardando con attenzione a tutto il resto del mondo e sta usando chiaramente. Questo l'ha detto Francis Fukuyama, un personaggio che è noto per una capacità, diciamo, previsionale non esattamente infallibile, parlo della fine della storia, alla fine degli anni Ottanta, insomma, non è andata proprio così, il quale ha sottolineato che tutti i paesi, dall'Asia centrale all'Africa, guardano con attenzione cosa accade sul teatro di battaglia ucraino e sulla base di come stanno andando le cose dal punto di vista militare su quel campo di battaglia, modulano le loro relazioni con la Federazione Russa e man mano che la Russia ottiene vantaggi, tutti questi paesi adottano un atteggiamento molto più conciliatorio con la Russia, molto più di apertura alla Russia. E Il riferimento di Fukuyama era proprio la Georgia. Tu parlavi di metodi mafiosi prima. La Georgia emblemizza proprio questa deriva, diciamo, da criminalità organizzata che caratterizza le strutture occidentali. Perché? Perché c'è il primo ministro georgiano che ha denunciato apertamente che un alto esponente della Commissione europea l'aveva contattato, avevano parlato telefonicamente, e gli aveva menzionato l'attentato a Robert Fico. Che, come sappiamo, Robert Fico c'è stato un attentato gravissimo contro la sua persona, era a rischio di vita, era stato compiuto da un personaggio che cercava dichiaratamente di condizionare la politica estera della Slovacchia più in direzione ma più filo-ucraina. Come sappiamo, Fico aveva sospeso le forniture militari all'Ucraina. E al primo ministro georgiano è stato evocato questo episodio. Mi sembra che la logica fosse evidente, se non che anziché chinare la testa e adeguarsi all'antifona, il primo ministro georgiano ha denunciato pubblicamente questo atteggiamento e il Parlamento georgiano ha rovesciato il veto che era stato posto sulla legge sugli agenti stranieri che aveva posto la presidente georgiana. Quindi quella legge che l'Unione Europea e gli Stati Uniti avevano fortemente criticato perché obbliga le ONG che ricevono più del 20% del loro budget a registrarsi presso un elenco speciale del Ministero dell'Interno e a sottoporsi a controlli particolarmente rigorosi. Quella legge che gli Stati Uniti e l'Unione Europea volevano che il governo georgiano la facesse cadere, questa legge è entrata in vigore. Quindi vediamo che ci sono dei paesi che stanno cominciando a discostarsi dalla linea atlantista, dall'ortodossia atlantista. E quindi se la cosa comincia a cadere anche in paesi tradizionalmente filo-occidentali come la Georgia, per non parlare di quello che sta capitando in Africa, eccetera. La Russia ha tutta una serie di nuovi interlocutori, nuovi, cioè ha sempre avuto delle relazioni con questi paesi, ma il focus della Russia è sempre stato l'Europa. Adesso questo focus è passato ad altre zone, è passato alla Cina, è passato all'Asia centrale, è passato all'Artico e anche l'Africa ha una rilevanza assolutamente centrale per la Russia. Quindi credo che ormai i russi abbiano abbandonato l'obiettivo di cercare una conciliazione con l'Occidente. Cercheranno una pace calda, cioè il fatto che si arrivi attraverso la leva militare a una riconfigurazione dell'architettura di sicurezza europea che obblighi, costringa gli occidentali a tenere in considerazione gli interessi della Russia. E se questo dovrà richiedere la distruzione di tutto quello che c'è all'interno del territorio ucraino, questo è il prezzo che i russi sono disposti a pagare.
Giacomo, ti faccio un'ultima domanda. Ecco, pensi che i russi stiano aspettando a prendere una decisione finale, stiano aspettando le elezioni europee, forse nella convinzione un po' ingenua che possa salire, diciamo, un vento di pace da queste nuove elezioni e magari poi quelle americane? Ecco, secondo te sono attaccati a questa ultima flebile speranza o sanno perfettamente che è un gioco truccato?
Io non credo che i russi ripongano chissà quali aspettative dalle elezioni europee e neanche meno da quelle statunitensi. È un dato, credo che comunque le utilizzeranno, avranno modo di saggiare, cioè l'esito di queste elezioni potrebbe saggiare la distanza che separa le opinioni pubbliche e i governi. Quando vedranno quanta sarà ampia l'entità dell'astensionismo. Quando vedranno quali genere di risultati potrebbero ottenere partiti non esattamente allineati, rigorosamente diciamo allineati all'establishment atlantista, come può essere Alternative für Deutschland in Germania o il partito di Sahra Wagenknecht, sempre in Germania, potranno vedere quanto questa struttura tecnocratica europea e i suoi addentellati all'interno dei singoli governi nazionali siano ormai delle scatole vuote antistoriche, cioè serrano la presa sul vecchio continente, ma non sono più minimamente, non rispecchiano minimamente gli interessi della popolazione e gli orientamenti della popolazione. Credo che al massimo i russi possano avere interesse per queste elezioni in quest'ottica, per vedere a che livello di scollamento sociale si è arrivati in Europa, quindi anche di divisione sociale si è arrivati in Europa, perché questo è un elemento che naturalmente risulta fondamentale nel momento in cui si cerca di preparare l'Europa a fare la guerra alla Russia. Se se le strutture tecnocratiche europee non fanno altro che parlare di questo 24 ore su 24 e la base sociale di riferimento si sfalda, è chiaro che questi progetti politici sono destinati a rimanere per l'appunto nell'ambito delle intenzioni e non tradursi in politiche concrete per assenza di condizioni pratiche, concrete, che possano rendere realizzabili questi obiettivi. Per il resto non penso che i russi si aspettino che le elezioni europee possano portare a un cambiamento sensibile negli orientamenti che sono stati assunti, perché come sappiamo le traiettorie strategiche che seguono il vecchio continente non vengono decise dalle urne, vengono decise da qualcun altro.
Grazie a Giacomo Gabellini per essere stato con noi. Bene,
Grazie Francesco, come per l'invito, buonasera a tutti.
cari amici di Visione TV, la situazione è seria e difficile. Noi stiamo provando in ogni caso a organizzare quella parte di pubblica opinione che crede nelle ragioni della pace, a organizzarla politicamente. Il gioco è truccato perché impediscono a forze realmente libere di partecipare ad armi pari. Voi potrete notare come Democrazia Sovrana Popolare sia stata totalmente esclusa dal dibattito politico nei grandi media mainstream, sia prima le elezioni che durante. Ecco, però, se nonostante il tentativo di oscuramento cresce, si sedimenta in Italia una forza politica libera in grado di dare voce, rappresentanza a gente che vuole un cambiamento reale e non cosmetico, ecco, insomma, il cambiamento può avvenire. Queste persone non sono invincibili, sono forti, sono strutturate, sono senza scrupoli, ma non sono invincibili, ecco, sono uomini come noi, un po' più ricchi, un po' più potenti, ecco, certamente, forse proprio come noi, no, visto che noi una coscienza ce l'abbiamo, un'idea di etica, di morale, di politica al servizio della gente ce l'abbiamo e loro no, però non vengono da un altro pianeta, non hanno poteri imbattibili, sono semplicemente coordinati, organizzati e per questo in grado di imporre un volere che però non è assolutamente eterno, né dato una volta per sempre. Per questo vi invito l'8 e il 9 giugno a votare nelle regioni del Centro Democrazia Sovrana Popolare, Toscana, Marche, Umbria e Lazio, sono le regioni dove siamo riusciti a presentarci. Per aiutare Visione TV invece, come sempre, potete farlo ai numeri che la regia manda ora in sovraimpressione, potete trovare tutti i numeri del nostro mensile Visione Un altro sguardo sul mondo sul nostro sito visioneeditore.it, l'ultimo, come sapete, è dedicato alla gestione criminale del periodo psicopandemico. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.